L'Evangelista Matteo, nel capitolo tredicesimo del suo Vangelo, ha messo insieme una serie di parabole, 7 o 8 se si comprende come parabola anche il versetto 52 alla conclusione. Oggi abbiamo ascoltato quella del seminatore, le prossime 2 domeniche ascolteremo quella della zizzania, del granello di senape, del lievito, del tesoro e della perla, ed infine quella della rete. Il discorso parabolico è il terzo delle 5 grandi sezioni che costituiscono, secondo la maggior parte degli esegeti, l'ossatura dell'opera matteana. Direi che è interessante perché terzo su 5, in qualche modo è un centro, anche dal punto di vista materiale, se escludiamo i capitoli 25, 26, 27 e 28 che contengono il racconto della passione e risurrezione. Siamo al capitolo 13 sui 25 che riguardano il ministero di Gesù. E in questo contesto l'Evangelista introduce spesso e in modo evidente le parabole con la formula: il regno dei cieli è simile, o nella precedente versione, il regno dei cieli si può paragonare a. E mentre Luca, ecco, usa solamente 2 volte questa introduzione, Matteo la usa 10 volte nelle 10 parabole del re. A me sembra che, non abbiamo tempo di stare più molto ad analizzare la parabola, ma che questi paragoni, con questi paragoni Gesù vuol dire all'uomo: non devi cercare il regno dei cieli nel futuro. Esso è già qui, se ti comporti sulla terra in modo conforme alla volontà di Dio nel cielo. Queste parabole sono ricche di immagini, ecco, del regno dei cieli, della signoria di Dio, della sua presenza in mezzo a noi che guarisce e libera, e certamente, ecco, ne parliamo con delle immagini, ma ci auguriamo che queste immagini tocchino il nostro cuore e muovano in noi qualcosa. La parabola del seminatore viene nella spiegazione che mi sembra che non è una ripetizione. Gesù dice qualcosa di nuovo. Gesù appunto fa una specie di commento omiletico che è utile ad attualizzare la parola che per il presente di chi ascolta. Sembrerebbe che nella comunità di Matteo, forse rispecchia anche tutte le nostre comunità, ormai non tutti i discepoli sappiano mettersi in ascolto delle parole del Maestro. E l'ascolto della parola, come dicevo all'inizio, allora diventa ad essere un lavoro, diventa ad essere una vera e propria ascesa. Ecco che i 3 tipi di terreno in cui il seme risulta infruttuoso, mentre rivelano da una parte degli ostacoli, delle resistenze che l'ascolto della parola incontra nel cuore umano, indicano anche delle disposizioni spirituali che aiutano la parola a radicarsi e a fruttificare. Direi che sono quegli elementi, ecco, fondamentali dell'ascesa e dell'ascolto. La prima, l'interiorizzazione. Il seme seminato lungo la strada e mangiato dagli uccelli prima ancora che possa germogliare simboleggia l'ascolto superficiale. Un ascolto in cui non c'è interiorizzazione, non c'è un'assunzione, direi, di una elaborazione profonda della parola stessa. E senza questo lavoro la parola non può diventare principio vitale che guida l'uomo nel suo vita. Io credo che, certo, c'è da fare un passo che è quello primario, innanzitutto di mettersi a leggere la scrittura, ma non è solo quello che ci viene richiesto, perché ci viene richiesto un ascolto, una meditazione, una comprensione, che non è solo quella intellettuale, ma è una comprensione che riguarda tutto l'uomo, tutta la sua vita nelle varie sfaccettature. Lo so, questo non è facile neanche per noi monaci, ma siamo chiamati ogni giorno a leggere, ad ascoltare, a meditare, a conservare questa parola. E nella misura in cui noi facciamo questa fatica, vedremo come questa parola è vera per noi, è una parola viva, è una parola efficace. Un altro atteggiamento è quello della perseveranza. Il seme caduto sui terreni pietrosi denuncia un tipo di ascolto infruttuoso perché non è accompagnato dalla necessaria perseveranza. È relativo di colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. È interessante che Matteo dice che quest'uomo è proskairos, cioè è l'uomo di un momento. È un uomo che è incapace di far diventare storia la sua fede, di sottoporre la fede alla prova del tempo. E allora, essendo senza radici, egli non sa resistere nelle difficoltà e nelle persecuzioni che la parola stessa pone. Mi sembra interessante questo aspetto, certo, quindi nei confronti della parola di Dio, ma la perseveranza, la costanza, direi che è un elemento essenziale per tutta la nostra esistenza. Quindi la costanza, la fedeltà nel quotidiano. E un altro atteggiamento che direi che non è secondario è quello della lotta spirituale. Il seme seminato tra le spine e rimasto soffocato rinvia l'uomo che pur, avendo ascoltato la parola, rimane sedotto dalle altre parole, dalle tentazioni mondane, dalla ricchezza o, come dice anche Luca, dai piaceri della vita. Insomma, è colui che non sa porre in atto la necessaria lotta interiore spirituale per trattenere la parola, per combattere i pensieri e le tentazioni, e così si lascia distrarre e sedurre dal Dio. Mi sembra ecco che allora queste resistenze alla parola di Dio sono le resistenze ad una vera conversione. Certamente quando siamo chiamati a fare un percorso così c'è una fatica del cuore che appunto non vuole accogliere, respinge quella parola, in fondo mi sembra che non voglia lasciarsi purificare dalla parola stessa. Noi forse temiamo la purificazione, temiamo anche lo spogliamento e dell'accoglienza, direi, del seme di questa parola, come anche i terreni, ma certamente c'è tutto un lavoro da compiere, anche il terreno deve essere dissodato dai sassi, ripulito dai rovi, arato, eccetera, eccetera. Ecco, allora anche la parola di Dio diventa ad essere, direi, significativa all'interno di una dinamica pasquale, proprio di una dinamica di morte e risurrezione. Ed è interessante che non a caso l'antica esegesi cristiana vedeva nel seme caduto sulla terra buona e che porta frutto nella misura del 100 i matti, cioè coloro che si lasciano dispiegare pienamente e passano attraverso questo dinamismo pasquale. Allora anche per noi, se ci interessa veramente portare a termine un cammino sapiente, non possiamo permetterci un ascolto superficiale, un ascolto che non scende in profondità. Non possiamo permetterci che parte di noi se ne vada per conto suo a comprare i buoi, come dice la parabola, o se ne vada dietro alle seduzioni della ricchezza, come si dice qui. Dobbiamo dire a noi stessi, fino in fondo con chi vogliamo stare e come vogliamo starci.